www.redigio.it e la storia continua.
I viaggi nel Medioevo, nei pellegrinaggi. Ma i pellegrini erano devoti? Viaggi nel Medioevo, pellegrinaggio a Santiago. I pellegrini, ma erano devoti? E strade, ponti e ospizi. L'autore della guida dei pellegrinaggi descrive in modo veramente dettagliato quattro strade che attraverso la Francia conducevano i pellegrini a Santiago e precisamente a partire dai luoghi di pellegrinaggio di Saint-Gilles sul corso inferiore del Rodano, L'Epuy sul massiccio centrale, Vézelay in Borgogna e Tours sulla Loira. Al di là dei Pirenei, questi itinerari si congiungevano a Puente la Reina, nell'unica strada per Santiago, lungo la quale nel Medioevo si mossero in pellegrinaggio milioni di persone. Secondo le stime, dalle 200.000 alle 500.000 persone all'anno, colti e analfabeti, quelli che dovevano farsi leggere i consigli della guida, gli analfabeti, ricchi e poveri, vecchi e bambini, uomini e donne. Si calcola che le donne rappresentano circa un quarto o un terzo dei pellegrini, singoli e comitive. I benestanti si facevano accompagnare da un medico o da un cappellano personale. Sani e soprattutto malati che avevano consultato invano le massime autorità in campo medico. Uomini che chiedevano una grazia straordinaria o che volevano adempiere un voto, ma ad esempio un ringraziamento per l'aiuto ottenuto in una situazione disperata. Poi anche delinquenti graziati, avventurieri, uomini di mondo e così via. Il pellegrino non doveva necessariamente essere un devoto. Intorno all'epoca in cui viene redatta la guida per pellegrini, l'abate di Cluny, Pietro il Venerabile, esterna i suoi dubbi circa il valore spirituale dei luoghi dei lunghi pellegrinaggi. Egli mette in guardia contro la sconsideratezza, la volubilità, la curiosità, la superbia e la speranza nei guadagni materiali. Ad alcune tentazioni si cercò volutamente di porre rimedio fissando delle condizioni. Il guadagno spirituale del pellegrinaggio veniva subordinato al fatto che il pellegrino, durante il viaggio, digiunasse, rinunciasse al consumo della carne, rimanesse solo una notte nello stesso luogo, trascurasse unghie e capelli, non si facesse bagni caldi e non dormisse in letti soffici. Soprattutto le ultime due imposizioni potevano aiutarlo a resistere alle seduzioni dell'altro sesso. E ora strade, ponti e ospizi. Le strade accennate nella guida dei pellegrini erano quelle principali all'interno di una fitta rete di altre strade. Le vie minori erano percorse da chi voleva visitare santuari fuori mano o voleva evitare durante la stagione dei viaggi, ossia in primavera e in estate, gli alberghi sovraffollati sulle strade di maggior transito. Gli ospizi e i ponti menzionati nella guida o documentati dalle indagini in proposito indicano quanto intenso fosse il traffico dei pellegrini già nel XII secolo. L'ospizio di Santa Cristina sui Pirenei, come pure gli ospizi a Gerusalemme e sul Gran San Bernardo lungo la via per Roma, era stato istituito in luoghi in cui essi potevano venire in aiuto alle necessità e sono case di Dio, luoghi santi in cui il pio pellegrino può ristorarsi. Qui i bisognosi trovano pace e assistenza, i malati consolazione, i morti salvezza, i vivi aiuto. Perciò non può esservi dubbio che i fondatori di tali luoghi santi godranno del regno dei cieli. Non è un caso che l'importante tappa sulla via oltre i Pirenei si chiami Puente la Reina, cioè il ponte della regina, costruito all'inizio dell'XI secolo per iniziativa della consorte del re Sancho III di Navarra, perché fosse d'aiuto ai pellegrini, e congiungeva le tre vie che attraversavano i Pirenei nell'unica strada per i pellegrini diretti poi a Santiago. Ai costruttori di strade e ponti, chiamati con il loro nome, l'autore dedica un breve capitolo a parte, che conclude con un augurio. Possano le anime di questi uomini e dei loro aiutanti riposare nella pace eterna. La guida per pellegrini descrive in modo variamente dettagliato anche le singole tappe giornaliere. Tuttavia risulta spesso impossibile che queste potessero richiedere un solo giorno di cammino, o l'autore non ha tenuto un diario regolare durante il viaggio, oppure ha voluto sminuire di proposito la lunghezza e le difficoltà del cammino. L'indicazione secondo la quale tra il passo di Roncisvalle dei Pirenei e Santiago, 600 km in linea d'aria, ci sarebbero 13 tappe, era altrettanto irrealistica quanto l'affermazione che si poteva arrivare da Pamplona a Burgos, 170 km in linea d'aria, in due giornate di cammino. Ma se l'intenzione dell'autore fosse stata quella di far apparire il viaggio al pellegrino meno arduo di quanto in realtà non fosse, egli non si sarebbe diffuso con tanta dovizia di particolari sui pericoli di affrontare. I capitoli ad essi dedicati illuminano significatamente la realtà dei viaggi, non solo del secolo XII. Viaggi nel Medioevo, pellegrinaggio a Santiago. I pellegrini, ma erano devoti? E strade, ponti e ospizi.